Quindi questa è una storia interessante anche da un punto di vista ortofrutticolo, oltre che regionale. Io sono Antonio Dini, state ascoltando Digito Ergo Sum, e quello che abbiamo tirato fuori è qualche cosa, Alfio, che è abbastanza interessante perché ci permette di stabilire un po' di relazioni.
Sì, nel senso che descrive una cosa che sul web è successa più recentemente, ma che sta avendo una grande esplosione, se vuoi. Cioè, appunto, web, sistema di pubblicazione di documenti, poi dopo sistema di archiviazione di dati e adesso anche sistema sempre di più di interazione sociale, no? Tutti noi usiamo Facebook, usiamo Twitter, usiamo queste cose qui. Qual è la caratteristica essenziale? Che mentre all'inizio il web era un posto dove qualcuno, pochi, pubblicavano dei contenuti e molti li fruivano, adesso
era,
invece,
era un po' come la radio e
la televisione, esatto, certo. Esattamente. Adesso invece il modello, se vuoi, che non è tecnologico, è proprio un modello sociale in qualche misura, sta cambiando perché grazie a questo tipo di strumenti sempre di più gli utenti, oltre che fruitori, sono produttori di questi contenuti. Perciò i contenuti stessi sono prodotti in una specie di comunità, no? E quindi si creano tutti quei fenomeni che racconta anche il radiodramma di comunicazione all'interno di una comunità.
Va detto anche che non ci sono solo produttori di contenuti, ma un ruolo importantissimo ce l'hanno i produttori di relazioni fra i contenuti, cioè del fatto di dire questo è collegato a quell'altro.
Cacciatori, tessitori, coltivatori, quella cosa lì.
Più o meno.
Esatto.
tutto sta nel più o meno, il Nobel dell'economia.
Però
sta lì.
Per esempio, su Facebook una cosa che ci viene chiesta implicitamente dal sistema di fare è di postare le nostre cose, ma poi anche di collegarci con altri utenti, quindi creare relazioni,
fare gli amici, quindi costruire,
esatto,
una rete,
e poi per esempio taggare le risorse. Questo, ecco, lo possiamo fare anche su Flickr, eccetera. Quando tagghiamo una risorsa, noi diamo diciamo qualcosa della risorsa, ma implicitamente creiamo anche un collegamento,
cioè,
tra quelle risorse, quelle che hanno lo stesso tag.
Taggo, no? Le foto.
No, tu dici,
io carico le foto.
Esatto, tu dici questa qua è una foto di un matrimonio, no?
Perfetto.
Tu implicitamente...
E ci metto, visto che è il mio matrimonio, ci metto io e la sposa, ci mettiamo,
esatto,
noi due. I nomi, era così,
va bene,
per paradosso,
ma è una foto
per amore del
forse
paradosso.
Forse potrei anche non voler vedere, però diciamo, tu tagli così questa foto, implicitamente stai creando un collegamento fra tutte le foto che sono state taggate nello stesso modo.
Con lo sposo e la sposa.
Esatto.
E poi gli altri amici che arrivano lì magari riconoscono qualcun altro, cominciano a taggare anche gli altri ed emerge proprio una tassonomia di tutte le persone che sono nelle foto.
Sì, ed è interessante perché il significato, se vuoi, di questa foto viene definito non dalla foto stessa o dall'analisi della foto stessa, ma dall'insieme di persone che lo hanno taggato. È quella che si chiama emergent semantics, con un termine un po'.
La semantica emergente.
Che emerge dalle persone. Ecco,
è difficile immaginare come possa funzionare, perché gli esempi che possiamo fare hanno due o tre tag e quindi funziona male, ma in realtà invece sui grandi numeri, gli errori, le cose, anche i tag messi apposta sbagliati si mediano molto, per cui in realtà appunto alla fine se tu hai una grande platea di taggatori, quello che emerge è effettivamente qualche cosa di significativo.
Non solo fanno tanto lavoro, ma lo fanno anche mediamente bene.
Mediamente bene, tu prendi tante persone e chiedigli quanto costa un litro di latte. Magari qualcuno, come potrei fare io, fa degli errori bestiali, però c'è qualcun altro che fa degli errori altrettanto bestiali, ma nella direzione opposta, magari uno sovrastima e l'altro sottostima. Alla fine, in media, se prende abbastanza persone viene un buon dato.
E alla fine questo è un buon metodo, perché l'alternativa che a un certo punto si è cercato di impostare sul web era peggio, cioè quello di definire una classificazione invece fatta a priori.
Che è terribile, perché se non ci stai dentro...
Perché poi come fai? Non è facile. Cioè, apparentemente, se ci pensi, abbiamo un insieme di risorse, di pagine web, di foto su Flickr, no? Dobbiamo classificarle per renderle più facilmente ritrovabili. Allora, qual è il metodo più semplice? Beh, uno si mette lì e dice, il mondo si divide in foto di uomini e foto di animali, dopodiché le foto di uomini si dividono in foto di maschi e di e così via.
Questo mi ricorda la classificazione.
Esatto,
quella.
Perché volevo arrivarci, la difficoltà non è tecnica.
Quale classificazione?
La classificazione proposta da Borges in un famoso racconto che si chiama L'idioma analitico di John Wilkins, in cui lui fa un esempio di classificazione che adesso faccio leggere a Mattia perché gli piace un sacco.
Mi piace moltissimo, mi piace.
Se l'ha messa come suoneria del,
sì,
telefonino.
E che comunque mostra quante castronerie si possono fare provando ad adottare questo approccio.
Leggi rapidamente che poi vediamo le castronerie.
Però vi leggo l'emporio celeste di conoscimenti benevoli. Allora, nelle sue remote pagine è scritto che gli animali si dividono in A, appartenenti all'imperatore, B, imbalsamati, C, ammaestrati, D, lattonzoli, E, sirene, F, favolosi, G, cani randagi.
Ma ti abbiamo capito
inclusi
perfettamente.
In questa classificazione, che s'agitano come pazzi, innumerevoli, disegnati con un pennello finissimo
cammello. Sfumatelo, è infermabile. Sono classificazioni un po' stranine fatte così.
Quello è il problema, perché...
Però formalmente ineccepibili.
Quello esatto. È quello il trucco. Invece...
Perché il problema è tecnicamente ineccepibili, perché tu in fondo stai dividendo la realtà, no?
Certo.
Però chiunque, qualunque ascoltatore che sia sopravvissuto alla lettura di Mattia, trova questa classificazione assurda, no? Ecco.
Qualsiasi ascoltatore che non sia già 7-8.
Esatto. Però in realtà è stato scritto in maniera assolutamente, come dire...
Inappuntabile
da Umberto Eco in un articolo che si chiama L'Antiporfirio. È stato in qualche modo argomentato che qualsiasi tipo di classificazione fatta in questo modo, cioè cercando di dividere la realtà in categorie, va incontro a problemi di questo tipo, anche senza portarla all'eccesso.
Funziona male, rischia di fare categorie che non stanno né in cielo né in terra.
Da un lato, se tu devi sempre dividere le cose in due, no? Alla fine crei categorie che non hanno senso. Sempre il semplice fatto che funzionano nella simmetria della tua classificazione.
Cioè, ma scusa, fatemi capire un attimo. L'idea è che anziché procedere dall'alto con una categorizzazione che alla fine è forzata, perché devi creare coppie opposte su coppie opposte su coppie opposte, arrivi al lattonzolo, la sirena e quant'altro, si può invece costruire un insieme di categorie partendo dal basso, cioè facendole emergere dal lavoro di tutti quanti.
Allora, siccome si creano dei mostri, come abbiamo visto, tentando di dare una classificazione universale che va bene per tutto, allora l'idea è: non diamone alcuna, facciamo in modo che le persone che fruiscono di questi contenuti li marchino, li tagghino, li in qualche modo li descrivano, e poi tiriamo fuori da queste descrizioni la classificazione che appunto emerge, giocando su quello che diceva prima Dario, cioè sul fatto che alla fine si mediano queste differenze e viene fuori una classificazione ragionevole.
Vediamo che cosa ce ne facciamo, perché milioni, se non quasi mezzi miliardi di persone che si sono proiettati non su internet ma sul web, lo riempiono di contenuti, in qualche modo lo taggano, lo classificano, partecipano a social network, eccetera, 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 è diventato tutto una gigantesca Peyton Place, è diventato tutto un enorme villaggio, un villaggio nel quale si fanno le solite cose che la società, quando mette insieme un po' di persone, fa nei villaggi, però con dei cambiamenti stratosferici, che poi sono i soliti cambiamenti di cui si parla demonizzandoli in televisione o in altre trasmissioni, ma che noi invece qui spieghiamo più chiaramente, cioè che cosa succede in questa Peyton Place digitale.
È un piccolo villaggio, per cui sostanzialmente tutti vedono quello che fanno gli altri, o meglio, anzi, diciamolo con le parole che abbiamo usato in questa trasmissione, tutti vedono le relazioni che i dati degli altri hanno, e quindi da queste relazioni, così come si possono tirar fuori delle classificazioni interessanti, si possono anche fare invece delle inferenze sul comportamento, le ideologie.
Dalla pubblicità alla raccolta dei dati anche un po' inappropriati, i problemi di privacy, direi
alla classificazione impropria degli individui, per esempio.
Sì, alla classificazione propria degli individui, è proprio dei raccolti di informazione che si tirano fuori dal web. Noi siamo praticamente arrivati in fondo a questa puntata, però mi sembra interessante perché abbiamo fatto emergere innanzitutto che cos'è il web in una maniera non solo tecnologica, ma l'aspetto tecnologico che c'è spiega moltissimo poi come è evoluto questa invenzione di Tim Berners-Lee, basata sugli ipertesti di Vannevar Bush, e si è trasformata in una gigantesca macchina non solo per pubblicare documenti, ma anche per costruire relazioni, mostrare sistemi di informazioni sempre più complessi. Io sono Antonio Dini, voi avete sentito Digito Ergo Sum, c'era Dario Malchiodi, Alfio Ferrara e Mattia Monga. Come al solito, la nostra produttrice e esecutrice è stata Violetta Lonata.